Bene, grazie, buongiorno a tutti. Sono molto lieto di questo invito. È un'opportunità di un dialogo che non accade molto spesso, proprio quello di incrociare delle discipline così diverse, ma in fondo tutte che mirano a una comprensione più profonda della natura e del nostro posto nella natura, del senso di tutto questo. E in effetti l'osservazione del cielo stellato, che per noi è un'esperienza sempre più rara purtroppo, è ciò che ha accompagnato gli uomini fin dalla preistoria, possiamo dire, fin da quando l'uomo è coscientemente protagonista della sua vita, della sua esperienza umana. Prima di entrare in quello che è la visione, molto sinteticamente, la visione che noi abbiamo oggi del nostro universo, vorrei accennare al fatto che il primo tentativo di dare una sintesi della struttura e dell'ordine dell'universo risale appunto, risale all'antichità. L'osservazione del cielo ha le sue origini realmente nella preistoria, ben prima della scienza, di qualunque tentativo di dare una forma geometrica e matematica al movimento degli astri. Ma nella antica Grecia questo per la prima volta diventa un tentativo esplicito, appassionato, accurato. Soprattutto dalla scuola pitagorica e poi platonica e con la scuola di Aristotele fino al modello di Tolomeo, siamo già nel 150 d.C., c'è questo tentativo di dare una descrizione di tutti i moti osservabili, ovviamente a occhio nudo. E siccome la realtà celeste è concepita come qualcosa di divino, di eterno, di incorruttibile, a differenza della realtà terrestre nella filosofia aristotelica, l'unico movimento degno della perfezione degli astri è un movimento eterno, il moto circolare uniforme. E allora la Terra viene finalmente concepita come una sfera immobile al centro dell'universo e la sfera delle stelle che viene mossa dal primo mobile che sta all'esterno, di moto circolare uniforme una volta ogni 24 ore, ma naturalmente ci sono questi corpi che si muovono in modi più complessi, sono i pianeti, ma anche per loro è stato possibile, dopo uno studio matematico tutt'altro che banale, ricondurre tutti questi movimenti con alta precisione a una combinazione di moti circolari uniformi. Bene, questo è un modello che è solido perché tutti i movimenti sono accuratamente previsti entro la risoluzione dell'occhio umano. Tant'è vero che questo modello continuerà per lungo tempo, attraverserà tutto il Medioevo quando verrà riscoperto. Verrà adottato dalla cultura cristiana medievale, dove appunto l'universo è concepito come la creazione di Dio, di un Dio libero e razionale, e il sistema geometrico però appunto viene ereditato dal modello aristotelico. E naturalmente nell'epoca medievale si pone la questione della creazione dell'universo. Questa terzina di Dante meravigliosa che dice la radicalità di questa idea di creazione in sua eternità, di tempo fuori dal tempo, fuori da ogni altro comprender, che vuol dire fuori dallo spazio, come i piacque liberamente, saperse in nuovi amor l'eterno amore, fantastico, no? L'eterno amore che si dà nella creatura. Ecco, questa idea, che ovviamente si intreccia con la tradizione ebraica e non greca, volevo accennare al fatto che porta anche a una cosmologia fisica, per quanto non molto conosciuta, in particolare di grossa testa, siamo nel 1225. Nel De Luce lui immagina, in base alla fisica aristotelica, che era la fisica del tempo, è il modello standard del tempo, di quel tempo, immagina che l'universo fisicamente, come inizio, come cominciamento, piuttosto che come origine, direi, da quello che abbiamo sentito dire, lo immagina come prodotto innanzitutto da un punto di luce, cioè genera il modello tolemaico con questa fisica aristotelica a partire da un punto di luce, e la proprietà della luce è quella di espandersi, e la luce espandendosi genera lo spazio. Fantastico. Lo spazio è secondario alla luce. È l'espansione di questa luce, come lui la immagina, a produrre lo spazio. E siccome nella fisica aristotelica non è ammesso il vuoto, questa espansione che trascina la materia con sé arriva a una densità minima di rarefazione, e quando arriva a questa densità minima viene generato il più grande cerchio che comprende l'universo, il primo mobile. Il primo mobile diventa a sua volta sorgente di luce verso l'interno, questa luce trascina la materia verso l'interno e produce di nuovo una rarefazione massima, e quando si arriva a questo stadio si produce la prima sfera esterna, dopo il primo mobile, vale a dire quella delle stelle fisse. E così via, le stelle fisse producono questa espansione interna verso la sfera di Saturno, Giove, così via. Ecco, un'idea, un'intuizione di come l'universo aristotelico, tolemaico, nella immagine di grossa testa, viene prodotto in base a una causa fisica, quindi una causa secondaria. Bene, questa immagine di questo universo sferico, geocentrico, naturalmente è il presupposto di tanta rappresentazione dell'universo, anche artistica, architettonica, le cupole delle chiese, i soffitti delle nostre cattedrali, spesso anche esplicitamente evocano il cosmo, l'universo, la sfera celeste. Lo stesso cielo che vedevano gli antichi è quello che oggi, con la scienza, con la tecnologia, cerchiamo di scrutare, e vedremo fino a profondità realmente impressionanti. Quello che oggi abbiamo imparato è che l'universo è ben diverso da come lo immaginava Tolomeo, da come lo immaginavano i medievali. La Terra non è affatto al centro di una grande sfera. La Terra è uno dei pianeti che ruota intorno a una delle stelle della nostra galassia. Tutte le stelle che noi vediamo appartengono a una grande famiglia, e noi ne vediamo qualche migliaio a occhio nudo, ma la grande famiglia della nostra galassia contiene qualcosa come 200 miliardi di stelle. Il nostro Sole è una di 200 miliardi di stelle. Recentemente la missione spaziale Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea ha fatto una mappatura di una piccola parte in realtà, ma di un grande numero di stelle, per ciascuna delle quali è nota anche la posizione e la distanza, quindi una reale ricostruzione della distribuzione di qualcosa come 1,7 miliardi di stelle. Vedete, questo chiarore è fatto da 1,7 miliardi di puntini. Ogni puntino è una stella realmente misurata e catalogata. Queste nubi scure sono regioni di gas interstellare dove stanno nascendo nuove stelle. Siamo dentro questa grande famiglia di stelle che è la nostra galassia. Bene, ma oggi sappiamo che questa nostra galassia è una di tante galassie. Questa che vedete qua è la nostra gemella, la galassia di Andromeda M31, è molto simile alla nostra. Questa è più facile da vedere perché la vediamo tutta ad un colpo, perché siamo all'esterno, mentre qui noi siamo all'interno, quindi questa è una ricostruzione più complessa. Ma questo oggetto, questa girandola di luce, contiene qualcosa come 200 miliardi, 250 miliardi di stelle. E si trovano a distanza immensa. 2,5 milioni di anni luce. Voi sapete che un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno alla velocità di 300.000 km al secondo. In un secondo la luce attraversa la distanza tra la Terra e la Luna, circa, in un secondo. Questa è la velocità della luce. A questa velocità la luce impiega 2,5 milioni di anni per viaggiare da quell'oggetto laggiù fino a noi. Il che, attenzione, questo è importante per quello che voglio dirvi, questa è una conseguenza fondamentale, che quello che stiamo vedendo qua non è questa galassia come è ora, ma come era 2,5 milioni di anni fa, quando la luce che oggi il telescopio spaziale Hubble, che ha fatto questa immagine, quella luce che oggi il telescopio cattura, partiva dalla galassia. Più noi osserviamo lontano nello spazio e più la realtà che vediamo risale a un passato via via più remoto. Questo per noi che facciamo cosmologia è una grande fortuna, perché significa che non solo noi riusciamo a ricostruire la struttura dell'universo nei nostri dintorni cosmici, ma se andiamo sufficientemente lontano con le osservazioni, possiamo anche farci un'idea di cosa accadeva nel passato dell'universo. Spazio, tempo e velocità della luce, vedete che sono intrecciati insieme in un modo indissolubile, sono questi gli elementi su cui Einstein costruirà la sua teoria, ha costruito la sua teoria della relatività, che oggi ci permette di descrivere l'universo in modo rigoroso. Bene, questa è la galassia più vicina a noi, tra le grandi galassie è la più vicina, è una delle tante. Sappiamo che nell'universo abbiamo miliardi di galassie. C'è una missione spaziale che verrà lanciata entro un anno, speriamo circa, si chiama Euclid, sempre dell'Agenzia Spaziale Europea, che avrà il compito di fare una mappatura di quasi 1 miliardo di galassie. Ma già oggi sono state mappate centinaia di migliaia di galassie. L'animazione che vorrei mostrarvi, se riusciamo a farla partire bene, ci mostra un viaggio virtuale attraverso uno spaccato di universo, ma non genericamente costruito. Di nuovo, ogni punto che vedremo in questa animazione, in cui attraverseremo questo spazio, ogni punto rappresenta una galassia, diciamo, ben precisa e misurata nella sua posizione nello spazio. Questa è la Sloan Digital Sky Survey, una mappatura appunto di qualche centinaio di migliaia di galassie. Ogni punto che vedete è una galassia che contiene tipicamente un centinaio di miliardi di stelle, ogni punto. Nevicata. Ogni fiocco di neve è una galassia di centinaia di miliardi di stelle. Ci sono gruppi di galassie, vedete, sono ammassi di galassie, sono oggetti interessantissimi da studiare dal punto di vista astrofisico. Le galassie tendono a vivere in gruppi, ma poi sulla grande scala, vedete, l'universo è una realtà semplicissima, in cui la materia si distribuisce in modo quasi uniforme. Ci sono anche dei filamenti, vedete, come delle strutture filamentari, ecco, che anche queste si prestano a uno studio approfondito della origine gravitazionale di queste strutture. Ecco, questo è l'oceano di galassie che è il nostro universo, ma fino a dove? Fino a dove si estende questo oceano di galassie? E allora questa immagine che vedete qua ci aiuta a provare a rispondere a questa domanda. Questa è la più profonda immagine ad oggi che noi abbiamo di questo oceano di galassie che è l'universo. È un piccolo angolino di cielo, non è una regione particolare del cielo, ma è la regione nella quale col telescopio Hubble è stata fatta un'esposizione molto profonda, e in ogni punto che vedete qua è una galassia, con l'eccezione di questa e di questa, che sono due stelline della nostra galassia in primo piano, d'accordo? Ma ogni altro punto è una galassia, e i punti appena visibili, per la verità non visibili in questo momento, ma i più deboli, le più deboli sorgenti qua, in questa immagine, sono le galassie più distanti che noi conosciamo. E si trovano a distanze di 12-13 miliardi di anni luce. Miliardi di anni luce. E nel frattempo abbiamo imparato un'altra cosa fondamentale. Già quasi da 100 anni che abbiamo questa evidenza ormai, 90 anni, il fatto che l'universo è in espansione, che la distanza fra le galassie aumenta regolarmente. Lo spazio si dilata, e misurando il rate, la velocità, se vogliamo, di espansione, possiamo farci un'idea di quanto tempo l'universo ci ha messo a diventare grande come è. E troviamo che circa 14 miliardi di anni fa, due galassie qualunque, due punti qualunque dello spazio, non importa quanto distanti oggi, due punti qualunque dello spazio, 14 miliardi di anni fa, si trovavano a una distanza che tende a zero. Dunque, 14 miliardi di anni fa iniziava l'espansione dell'universo. Ma se quelle galassie si trovano a 12-13 miliardi di anni luce, noi le vediamo come erano 12-13 miliardi di anni fa. Dunque, quel campione di galassie ci mostra com'era questo oceano di galassie che è l'universo in un'epoca primordiale, diciamo, quando l'universo aveva soltanto 1 miliardo di anni. Beh, insomma, per l'universo è un'età giovane, 1 miliardo di anni, rispetto ai 14 miliardi di adesso. Più osserviamo lontano nello spazio e più vediamo la realtà come era nel passato. E allora ci può venire una domanda: ma c'è una luce che ci proviene da una regione ancora più distante dello spazio, tale per cui ci mostri questo universo ancora più vicino all'inizio, al cominciamento di questa storia cosmica? E la risposta è sì. Il mio mestiere è proprio studiare questa prima luce dell'universo, quello che chiamiamo fondo cosmico di microonde. E da dove ci arriva questa luce? Non ci arriva da una regione particolare, da una direzione particolare del cielo, ci arriva dal fondo del cielo in tutte le direzioni. Quel fondo nero, vedete, è lo stesso nero che vediamo a occhio nudo quando guardiamo il cielo, che vedevano anche gli antichi quando guardavano le stelle. Quel nero, se lo osserviamo, prendete una regione qualunque, se lo osserviamo con uno strumento sufficientemente sensibile, perché è una energia luminosa debolissima, ma se abbiamo uno strumento sufficientemente sensibile e capace di cogliere questa energia nelle microonde, che vuol dire luce a lunghezze d'onda più grande di quelle che vedono i nostri occhi, ma sempre luce. Bene, ogni punto del fondo del cielo brilla di una luce debolissima, ma che oggi siamo in grado di cogliere con grande accuratezza in tutto il cielo. E questa luce proviene da un momento molto iniziale di questa espansione dell'universo, prima che si formassero le galassie, le stelle, tutte le strutture che vediamo intorno a noi. Ebbene, quindi la nostra immagine dell'universo, se vogliamo in un fotogramma, paradossalmente assomiglia un pochino a quella antica, no? La Terra al centro, ma non perché la Terra sia al centro di niente. Se noi fossimo in qualunque altro punto dell'universo avremmo la stessa visione globale. Ma qual è il fatto? Che noi più guardiamo lontano nello spazio e più vediamo indietro nel tempo. E siccome l'universo è nella grande scala omogeneo, isotropo, in qualunque direzione noi guardiamo, noi vediamo uno spaccato della storia dell'universo, fino a un momento molto iniziale. Quanto iniziale? Beh, vedete, appunto abbiamo una... Si è bloccato qualcosa, scusate. Ecco, questa ultima barriera, diciamo, da cui noi riceviamo questa luce primordiale, rappresenta appena lo 0,003% dell'età dell'universo. Ma studiando questa luce primordiale che ci arriva da tutte le direzioni, dal fondo del cielo, possiamo andare a studiare, grazie alla fisica, grazie alle conoscenze che abbiamo delle leggi della fisica, a studiare anche quello che accadeva in modo sempre più indiretto, via via che si va verso l'origine, verso l'inizio del tempo, anche fenomeni che accadevano proprio addirittura nelle prime frazioni di secondo, quando le energie erano talmente elevate che per poterle oggi rivedere in azione dobbiamo usare i grandi collider, i grandi acceleratori di particelle. E dunque vedete l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo che si toccano in questo genere di ricerche. Ecco, io negli ultimi 28 anni della mia vita mi sono dedicato proprio a questa missione spaziale che è stata menzionata, il telescopio spaziale Planck, vedete questo specchio che manda questa luce nelle microonde a dei sensori raffreddati vicino allo zero assoluto, è una tecnologia molto molto spinta, molto sofisticata, e il satellite è stato lanciato nel 2009 a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e per 4 anni ha continuato a fare quello che vedete in questa animazione, a ruotare su se stesso, raccogliendo questa luce che è viaggiato per 14 miliardi di anni e che quindi ci restituisce un'immagine di com'era quell'universo appena nato, diciamo, primordiale. E questa specie di scanner, vedete, perché il satellite segue la Terra nel suo giro intorno al Sole, sappiamo che ci mette un anno, no, la Terra a fare un giro. Dunque ogni 6 mesi l'angolo sotto il quale si guarda il cielo cambia di 180 gradi e ogni 6 mesi abbiamo l'intera mappa dell'universo. Questa è la nostra galassia, vedete, come ricordate abbiamo un'emissione delle microonde in questa zona che disturba un po' perché siamo dentro la galassia e questo disturba un po', ma poi riusciamo a separare nell'analisi dei dati la luce che viene dal fondo dell'universo da quella che viene localmente dalla nostra galassia. Questa era un'animazione, ma quella che vi sto per mostrare è letteralmente la fotografia dell'universo appena nato, dell'universo di 14 miliardi di anni fa. E che cosa vediamo? Questo è ancora, diciamo, stiamo ancora ultimando le ultime dettagli per l'ultima pubblicazione, ma sostanzialmente è definitiva, e quello che vediamo è un mare incandescente, ancora quasi informe, nel senso che è molto omogenea la distribuzione di questa materia ad alta temperatura, circa 3000 Kelvin, e queste regioni rosse e blu che vedete sono delle lievi fluttuazioni di densità, vale a dire dei semi gravitazionali, delle regioni leggermente più dense o rarefatte, intorno alle quali le regioni più dense, la gravità all'inizio e poi tutte le forze della natura nei miliardi di anni contribuiranno a far fiorire l'universo da questo stato semplicissimo e incandescente fino al livello della complessità, della ricchezza con cui oggi noi lo conosciamo e lo abitiamo. E con questa mappa possiamo fare delle analisi assai accurate, adesso non entro in troppi dettagli, ma vorrei farvi apprezzare il fatto che questa distribuzione statistica di queste regioni più o meno dense viene catturata da una funzione matematica, la quale è l'esito della nostra conoscenza della fisica, di quello che accadeva 14 miliardi di anni fa in quel plasma primordiale. E la cosa che a me sempre impressiona e fa venire quasi brividi ogni volta che mi tocca di raccontarla è che noi Vedete, questa curva azzurra è la teoria basata sulla fisica che noi conosciamo di quell'universo primordiale. E i punti rossi rappresentano i risultati delle osservazioni. Vedete come questi punti rossi si adagiano in modo incredibilmente preciso su quella che è l'interpretazione fisica. Cosa ci sta dicendo, al di là dei dettagli, questa cosa? Ci sta dicendo che noi, misteriosamente, realmente, anche se sempre in modo imperfetto, ma realmente siamo in rapporto di conoscenza con quello che accadeva nell'universo 14 miliardi di anni fa. Io trovo che questo sia una cosa straordinaria. Io nel mio piccolo, ma Einstein era ossessionato da questo pensiero. La cosa più incomprensibile, più misteriosa dell'universo è il fatto che a noi, creature, grani di polvere, meno che grani di polvere, in questa grande realtà, è dato di poter comprendere, di essere in rapporto, anche grazie alla scienza. È un miracolo incredibile. Paul Wigner, un altro premio Nobel, diceva: questo è il fatto miracoloso che le leggi della fisica siano possibili grazie al linguaggio matematico, è un regalo meraviglioso che noi non comprendiamo né meritiamo, diceva Paul Wigner. E con queste osservazioni noi estraiamo dei parametri su cui non entro, ma una delle conclusioni impressionanti è che noi troviamo, tanto comprendiamo l'universo, quanto si aprono nuove domande. Tant'è vero che uno dei risultati di Planck, che abbiamo trovato e misurato con grande precisione, è che il 95% della materia e dell'energia nell'universo è sotto forme di materia e di energia ancora totalmente ignote. Solo il 5% dell'universo, del tessuto dell'universo, per così dire, è fatto da materia e energia che abbiamo compreso, di cui siamo in grado di fare una fisica. Vediamo gli effetti dell'altro 95%, ma ancora non ne conosciamo la natura. E dunque, dico sempre, per i giovani c'è molto, molto territorio ancora da esplorare. E con queste basi noi possiamo quindi anche ricostruire la storia dell'universo a partire, anche se per grandi passi e ancora con tante domande aperte, ma ci facciamo un'idea di come, a partire da quella distribuzione di densità iniziale, si siano potute formare le strutture che vediamo nell'universo attuale. E grazie alla teoria della relatività generale, che proprio Georges Lemaître, più di Einstein, comprese nel suo valore cosmologico, grazie a questa scrittura elegantissima che ci dà proprio una descrizione della funzione dell'espansione dell'universo, possiamo, avendo misurato questi parametri grazie alle misure di Planck e altri esperimenti, definire qual è veramente la storia dell'espansione dell'universo. Qui abbiamo i miliardi di anni, questo è il presente, qui vedete che ci sono diverse possibili storie dell'espansione dell'universo, qui abbiamo il grado di espansione sull'asse verticale, l'universo si espande, quindi tutti questi modelli crescono, ma il valore dei parametri misurati ci dice che l'universo reale ha una storia ben rappresentata dalla curva, questa curva continua che sta all'esterno, e dunque in questa storia noi possiamo come leggere le tappe di questo movimento cosmico in cui ogni passaggio in qualche modo è importante per rendere le condizioni della nostra universo attuale quelle che sono. C'è un'unità fine, molto fine, in tutta questa vicenda che lega unitariamente la storia fino ai suoi primi momenti alle condizioni che osserviamo nel nostro presente. Noi abbiamo questo privilegio di poterci guardare indietro e ammirare l'intero spettacolo di questa storia. Grazie per la vostra attenzione.